redigio.it e la storia continua. Ma guarda chi c'è in cantiere, il carpentiere e la vita quotidiana. Armatura e casseforme. È impossibile pensare a un cantiere senza carpentieri, sia che l'edificio fosse tutto solo in parte di legno, sia che fosse completamente in muratura. I loro compiti erano molto vari. Si passava dall'approntamento di impalcature leggere fornite di passerelle, orizzontali e inclinate, costituite in genere da leggeri graticci di rami intrecciati o tavolati, che permettevano ai muratori di costruire i muri e trasportare il materiale più leggero, travicelli, malta, calcina, mentre il materiale pesante come travi, pietre e mattoni era issato con macchine e carrucole. Alla costruzione di centine, armature e casseforme, ovvero strutture di sostegno predisposte per la costruzione di volte, costoloni, crociere, nervature, porte e finestre. Le impalcature si appoggiavano alla stessa muratura in costruzione e sulle pareti si praticavano dei fori per fissare le travi, sistema che ha lasciato tracce ancora oggi visibili a Notre Dame di Parigi e in molti altri edifici dell'epoca. Oltre alle costruzioni provvisorie, che potevano essere montate e smontate rapidamente per essere poi riutilizzate col minimo spreco dato l'alto costo del materiale, i carpentieri realizzavano strutture permanenti e complesse, come le coperture in legno, le cui armature erano composte da numerosi elementi quali le capriate, che coprivano spazi anche di 5 metri, lungo i quali poggiano le travi, gli arcareggi, su cui sono sistemati i travicelli che in forma di piccole capriate, in sostituzione della capriata principale, si diffusero alla metà del secolo XII, che sostengono la copertura del tetto. L'ingegno dei maestri carpentieri era spesso pari a quello degli architetti, con i quali per molto tempo furono identificati. Se ne capisce il motivo, visto che le loro funzioni, prima di evidenti valenze estetiche, erano di tipo strutturale e dunque paragonabili a quelle degli ingegneri, i quali, calcolando e approntando la parte statica di un edificio, rendono possibili gli spazi e le forme immaginate dagli architetti. Genio e regolatezza. Anche se la documentazione è scarsa, è probabile che l'architettura gotica, con la sua spiccata vocazione strutturale, sia per buona parte frutto dell'ingegno e delle sperimentazioni dei maestri carpentieri. Infatti, è facile mettere in relazione elementi del romanico e del gotico, quali costoloni e volte a crociera, con delle tecniche di carpenteria. I costoloni, con l'uso della centinatura delle volte, e la crociera ogivale, con la costruzione degli scafi delle navi, delle quali si ottenevano strutture molto resistenti utilizzando legni di spessore molto sottili, opportunamente curvati e rinforzati da nervature. Sappiamo che nel Medioevo, oltre alla forza muscolare utilizzata per esempio per la ruota a pioli per sollevare pesi, nota anche come gabbia dello scoiattolo, le uniche forze motrici utilizzate erano il vento e l'acqua, che attraverso l'uso dei mulini, apparsi in Europa nel XII secolo, permettevano di sollevare pesi, macinare grano, fondere metalli, segare legname e tagliare pietre. Per ciascun impegno venivano costruite apposite macchine e in un quadro sia pure sintetico dell'attività del Carpentieri non si può trascurare il ruolo di questi artigiani in tale ambito, soprattutto perché evidenzia ulteriormente la vocazione ingegneresca di questa specializzazione. E a loro si deve la costruzione, e certo il perfezionamento, ma anche l'invenzione di macchine di ogni tipo, come la semplicissima e geniale Cariola. Certo, i documenti scarseggiano, ma come oggi, costruire una macchina significava proporre, attraverso la progettazione, nuove funzioni per risolvere dei problemi specifici. La macchina delle macchine. Nel famoso taccuino di Velarde Honnecourt, composto nel 1235, nel quale manca purtroppo la parte relativa alla carpenteria e di cui restano solo pochi disegni, troviamo il progetto di una macchina a vite per sollevare i pesi, un altro che illustra il sistema per tagliare i pali in legno, sott'acqua accompagnato da questa didascalia. Con questo sistema si tagliano sott'acqua i pali su cui si debba appoggiare una piattaforma. E ancora un disegno sotto cui si legge: con questo sistema si può fare una sega automatica. Infine, non manca la macchina delle macchine, per produrre il moto perpetuo sotto cui Villard ha scritto. I maestri hanno discusso parecchie volte per far girare una ruota da sola. Ecco in quale modo ci si può arrivare, per mezzo di contrappesi o con argento vivo. Villard era un maestro carpentiere, un maestro muratore, un maestro scalpellino? Non lo sappiamo, ma la sua visione globale dei problemi e la conoscenza delle varie specializzazioni del cantiere ne fanno una figura complessa, assai vicina a quella che di lì a un paio di secoli identificherà il ruolo dell'architetto. E la storia continua con la prossima puntata. www.redigio.it E la storia continua.